dell'Università di Torino, che innanzitutto salutiamo. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Buongiorno a te. Cristina, noi ti abbiamo contattato perché volevamo un commento rispetto a questa notizia. Innanzitutto, se la vittoria di Ivan Duque fosse in qualche modo già prevista, o meglio, insomma, i sondaggi se lo davano già vittorioso. Sappiamo che appunto Duque ha raccolto il 54,07% di voti contro il 41,7% di Gustavo Petro, e insomma è anche un po' capire qual è stato l'antecedente di questa vittoria, no? Se ci sono anche delle motivazioni, un commento da parte tua.
Sì, dunque, direi che è una vittoria annunciata in un certo senso, anche perché nella prima tornata elettorale Ivan Duque comunque aveva avuto un vantaggio significativo rispetto a Gustavo Petro, che è appunto il candidato, come dicevi, della Colombia Umana. Colombia Umana è una nuova forza politica che rappresenta un insieme di settori della sinistra che è però ormai la sinistra parlamentare colombiana, quindi che include effettivamente movimenti che un tempo avevano avuto una storia di esperienza guerrigliera, ma che è da molto che sono ormai inseriti, come dire, all'interno delle istituzioni politiche del paese, no? Quindi Gustavo Petro, questo a titolo di chiarimento, diciamo così, l'etichetta di ex guerrigliero ci sta, però in realtà Gustavo Petro è un senatore della Repubblica, ha avuto un'esperienza brillante in Senato nella lotta contro la corruzione nelle istituzioni pubbliche, e diciamo che la sua esperienza come guerrigliero è legata all'M19, un movimento che accettò il disarmo nel 91, quindi ormai parecchi anni fa, e da allora lui ha partecipato, insomma, a tutta una serie di vicende politiche del paese che l'hanno legittimato agli occhi dell'opinione pubblica. Questa distinzione è importante perché all'inizio, diciamo, di questo percorso elettorale, in particolare nelle elezioni per la Camera e il Senato, che per noi sono disgiunte, essendo un sistema presidenziale sono disgiunte, anche le FARC, che come tutti probabilmente ricordiamo sono andati negli ultimi anni incontro a un processo di negoziati, di trattative che si concludono con un accordo per il disarmo e per una serie di punti a livello nazionale, le FARC si presenta come forza politica e ottiene un pessimo risultato, in realtà c'è un risultato comunque negativo, quindi diciamo che c'è una differenza fra il processo più recente di disarmo dei movimenti guerriglieri, in particolare delle FARC, e i processi ormai consolidati che hanno coinvolto questo gruppo. Allora, questo per precisare la provenienza politica di Petro, che in realtà diciamo è una grande sorpresa nel panorama colombiano, perché ottiene un risultato che definire storico è dir poco, cioè ottiene comunque più di 8 milioni di voti, un candidato che rappresenta settori che in Colombia sono stati estremamente di minoranza, no? Quindi che hanno avuto poco spazio, che non hanno appoggio dei macchinari politici tradizionali, dei sistemi clientelari della politica colombiana. Ivan Duque invece è un rappresentante, io personalmente qua spero di non sbilanciarmi troppo, definirlo di centrodestra mi pare una concessione, come dire, al nome del partito che lui rappresenta, che in realtà rappresenta i settori della destra neoliberista e che ha promosso e investito nella guerra in maniera più radicale, e che ha come vertice Álvaro Uribe Vélez, che è appunto l'ex presidente che ha avuto la leadership nella guerra contro le guerriglie, che ha incarnato diciamo le posizioni più radicali della destra colombiana. Quindi in realtà la vittoria di Ivan Duque è grave per gli accordi di pace con le FARC, e già si vedono le conseguenze.
Sì, infatti Cristina, qualche analista dice che è stata determinante la campagna per riscrivere l'accordo di pace firmato con i guerriglieri delle FARC dal presidente uscente Santos, e si dice che appunto che l'elettorato non abbia apprezzato la concessione le concessioni fatte contenute nell'intesa. Tra l'altro Duque, leggevo sempre da un'altra fonte, ha promesso in qualche modo di apportare dei cambiamenti strutturali a quell'accordo lì del 2016 che di fatto ha messo fine al conflitto che possiamo considerare anche forse il più lungo dell'America Latina, no? Quindi quanto ha influito l'accordo di pace formulato all'epoca da Santos rispetto alla vittoria di Duque, visto che tu hai spiegato anche che effettivamente è un settore della destra molto radicale, nonostante appunto i media mainstream lo definiscano di centrodestra, e anche io prima erroneamente, basandomi su una fonte, l'ho definito in tale maniera. E qual è la direzione che un po' si prefigge dopo, se tu sei in grado in qualche modo di farci un'analisi di quadro, un quadro di analisi rispetto alla situazione attuale e futura?
Sì, dunque, il problema qua è che effettivamente il paese, nel momento in cui sono stati approvati e portati, come dire, all'approvazione gli accordi di pace, il paese si è estremamente polarizzato fra una parte significativa del paese che sosteneva questi accordi ritenendo fondamentale portare a termine un processo di negoziazione, disarmo e riformulazione dell'assetto nazionale onde chiudere un conflitto insomma, che dura da 60 anni quasi. Un'altra parte però invece già allora nel 2016 era fortemente contraria a questi accordi, infatti l'approvazione degli accordi è stata traumatica con il plebiscito in cui ha vinto il no e quant'altro. E quello sicuramente si trascina, no? Perché c'è una fortissima paura in certi settori della popolazione di aprire a nuove istanze, a nuove forme di più democratiche, più inclusive di fare politica. Quindi ecco, Iván Duque sicuramente ha sfruttato questa scia e lui si è presentato come rappresentante unificato, anche questo sicuramente ha favorito, no? Il fatto che lui si sia presentato. La destra si è presentata già abbastanza unificata alla prima tornata elettorale, al primo giro, no? Non al ballottaggio, si è già presentata fin dall'inizio come forza unificata intorno a questo candidato e ha portato, come dire, come bandiera non l'idea esplicita di distruggere gli accordi di pace, all'inizio un po' sì, poi ha sfumato un po' la posizione, ma comunque un'idea di chiudere parecchio, cosa che già stiamo vedendo, già in Senato oggi c'è stata la prima chiusura rispetto a uno dei punti in discussione rispetto agli accordi. Quindi questo lui, Iván Duque, ha coalizzato intorno a sé tutti coloro che non erano favorevoli già in primis agli accordi. C'è da dire che un settore colombiano ha amato profondamente Álvaro Uribe Vélez, e che è un candidato che unisce insomma, questo aspetto diciamo della mano dura contro la guerriglia a una serie di altri elementi che in qualche modo fanno molta diciamo così presa sull'opinione pubblica, come la difesa della famiglia tradizionale, della proprietà privata, di una serie di questioni etico-morali che in certi settori della popolazione sono sentiti come rilevanti, no? Per esempio un candidato che Iván Duque, come appunto il direttore del partito Álvaro Uribe Vélez, fanno un discorso fortemente in favore della famiglia tradizionale, no? E per certi settori questo è stato un'altra leva importante. Nessuna apertura verso le famiglie LGBTI, per esempio, no? Questo tipo di cose di nuovo hanno portato una parte dell'opinione pubblica. La dimensione religiosa anche lì ha avuto un suo peso, e la dimensione sociale, quindi gli aspetti economico-sociali che Iván Duque si pone insomma un po' come garante della proprietà privata, della libertà di impresa, no? Quindi è un candidato che porta avanti anche questo genere di linea. Quindi ecco, le prospettive vanno nella direzione di un ritorno forte dell'uribismo, in Colombia lo si chiama così, il centro democratico, anche se è duchismo, ma adesso dovremmo chiamare, ma delle linee che allora portò il presidente Uribe, linee quindi di repressione sicuramente e di lotta frontale contro ogni forma di dissenso, anche a partire da una messa in discussione forte degli accordi di pace. Quello che può essere comunque una speranza è che il risultato elettorale mostra un peso ormai significativo della componente di sinistra che quindi potrà fare un'opposizione un po' più fondata, diciamo così, perché legittimata appunto da questa presenza per la prima volta seria anche a livello di elettorato.